per ultimo di questi quattro arricchentissimi appuntamenti biblici in preparazione dell'Avvento e anche del Natale, non ci metto questo anche sperando quindi di aver interpretato adeguatamente quanto detto da Don Paolo, e lascio subito a lui la parola.
Cominciamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Giovanni Battista, prega per noi. Allora, ciao a tutti, bentrovati, complimenti che avete retto fino al quarto incontro, non avrei detto di arrivare con ancora della gente che viene. E intanto una buona notizia, stasera penso di riuscire a farvi, come tradizione scolastica, lectio brevis, cioè delle quarte, delle quattro, quella un pochettino più breve, conclusiva, dove così sarà anche un po' più forse standard, non so come definirla, cioè vedremo un po' la preparazione prossima al Natale. Quindi ho preso Giovanni Battista, adesso poi ve lo dirò in una chiave più conosciuta, nel senso che soprattutto Davide ho provato a dargli una chiave non ovvia, non standard, invece questa volta non sono stato standard anche questa volta, però un po' più normale. Allora, vi dico come sempre come ci muoveremo. Molto velocemente ricapitoliamo le puntate precedenti, come ogni volta presentazione del personaggio, oggi San Giovanni Battista, anello di congiunzione tra Antico e Nuovo Testamento, in realtà nuovo, è un personaggio del nuovo, ma nel nuovo svolge la funzione di congiunzione tra i due testamenti. E dopo la presentazione del personaggio ho preso tre punti. Ogni punto avrà dei sottopunti, quindi ho detto in realtà lectio brevis, poi adesso vediamo, però adesso ogni realtà avrà sottopunti. Sì, ce l'ho l'orologio, sto attento. Il primo, le origini. Quindi andremo a vedere le origini di Giovanni il Battista. Poi il secondo punto, e stando sulle origini di Giovanni il Battista, vediamo che le nostre, ovviamente. Il secondo punto, il luogo. Giovanni Battista si autodefinisce, no, non è vero, viene letto come voce che grida nel deserto. In effetti è un predicatore che svolge la sua funzione nel deserto, quindi daremo una lettura del luogo, il deserto e nello specifico il fiume Giordano. In ultimo, il messaggio. Però vedremo che non prenderò il messaggio in senso così puntuale e preciso, ma nella sua globalità. Partiamo, va bene? Allora, presentazione puntate precedenti. Siamo partiti ormai quattro mercoledì fa introducendo il titolo che era la speranza. La speranza in quanto fondata. Vado adesso molto veloce, più vado lontano, più le richiamo molto velocemente perché l'ho già richiamato. La speranza in quanto fondata, in quanto generata da una relazione. Ok? Quindi l'abbiamo distinta dal semplice ottimismo o dal semplice voler vedere il bicchiere mezzo pieno. No, la speranza generata dal fatto che ho un Dio. E quindi spero. Siamo da qui andati allora da una speranza che nasce da una promessa. Noi abbiamo a che fare con un Dio delle promesse. Questo anche noi. La resurrezione è una promessa. Cioè nessuno di noi ne ha ancora fatto esperienza in senso stretto. Quindi siamo andati nel paradigma delle promesse a Abramo e abbiamo guardato in che modo Abramo ha saputo essere terra buona per quella parola di Dio che l'aveva raggiunto. Questa parola di Dio che ti raggiunge con la realtà della promessa genera in te una realtà nuova, Davide. Allora, questa realtà nuova che è regale, noi anzi di più nel battesimo siamo figli del re, ci sono ancora di più. Quindi ecco il concetto di vocazione, che sarà poi il punto di partenza anche di oggi. Il concetto quindi di vocazione che chiede una risposta. Quindi vabbè, la speranza gira per la promessa, ma si concretizza oggi come una vocazione che chiede una risposta. Arriviamo ad oggi. Oggi vediamo allora Giovanni il Battista come colui che è prossimo all'arrivo. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Mancano 5 giorni a Natale, abbiamo poco ormai tempo da spendere, anche se siete stati attenti, Don Roberto l'è stato, ho sempre detto che l'Avvento non è preparazione al Natale, è preparazione alla venuta del Signore. Quindi anche quando ci sarà il Natale non smetterà mai di essere avvento, ok? Questo così en passant, poi partiamo con l'incontro di oggi. La Chiesa nel corso dell'anno liturgico ha delle sottolineature: la giornata dei poveri, la giornata della parola di Dio, l'Avvento, la Quaresima, il tempo di Natale. Cioè nel corso dell'anno sottolinei, evidenzi, poni il risalto delle realtà, che sono realtà perenni. Cioè noi, ma questo dico una cosa ovvia, ma non è che l'Avvento in quanto attesa del Signore che viene la viviamo in queste 4 settimane e poi smette, è ovvio, ma la Chiesa ti allena a ogni volta rientrare in una tensione prettamente cristiana. Ma sarebbe come dire, è ovvio, cioè è evidente, no? Quindi andiamo avanti, perché come dire la domenica della parola di Dio, la parola di Dio c'è sempre, è quella domenica lì, quella domenica si sottolinea per aiutarti a ricordarti, no, un ruolo fondamentale. Stanno registrando. Chi sentirà la registrazione a pagare le cuffie, eccetera, le porte. Allora, chiedo scusa. Allora, presentazione del personaggio. Vi piace Giovanni Battista? Vi piace? Vedo anche qualche... Allora, Giovanni Battista... Direi che siamo tutti d'accordo che è importante. Secondo me non siamo tutti d'accordo che è simpatico. Non siamo neanche tutti d'accordo che sia fondamentale. Mi spiego. Quando ho detto siamo tutti d'accordo che è importante, siamo tutti d'accordo che è una figura grande, che prende il suo spazio nel Nuovo Testamento. Per dirvi, nel Nuovo Testamento è il 4º personaggio come numero di citazioni, dietro a Gesù, Pietro, Paolo. Il 4º è Giovanni Battista. Quindi anche numericamente è grosso. Ma che sia importante o fondamentale, nel senso che non sia superato, è un'altra cosa. Perché spesso nelle predicazioni, ma il Vangelo stesso, lo presenta come un personaggio che conduce a Cristo, ma una volta che ha condotto a Cristo scompare. Lui deve crescere, io devo diminuire. È una sua frase. Sei tu quello che dobbiamo aspettare? Lui ormai è prigioniero, manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù, ma sei tu? Cioè Giovanni che è in crisi di fede, Gesù gli dice sono io, e allora Giovanni può sciogliere le vele. È arrivato Gesù, Giovanni è superato. è superato? Allora la domanda è: serve? Ho scelto male? Perché se è superato abbiamo Gesù, cosa dobbiamo fare? Torniamo indietro? Cioè, fare Giovanni vuol dire tornare indietro a una cosa che... Vi leggo alcuni passi, perché insomma mi sembra che la scrittura sia il punto di riferimento, no? Vi faccio notare voi sapete Giovanni Giovanni l'Evangelista Giovanni l'Evangelista presenta Giovanni il Battista come il testimone. L'abbiamo ascoltato domenica scorsa, no? Tu chi sei? Io non sono Cristo. Sei tu Elia? Non sono Elia. Sei il profeta? No. Prima di questo, però, c'è il prologo. E nel prologo arriva Giovanni. Vi leggo. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Già qui viene presentato come un uomo mandato da Dio. Gesù, attenzione, in Giovanni viene presentato come colui che è presso Dio, no? In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Quindi Gesù è presso, cioè Gesù è stabile, è stante, ok, presso Dio, nel grembo. Tu vedi Gesù, vedi il Padre. Gesù proprio sta. Invece Giovanni è mandato da Dio, ma è un mandato da Dio, quindi l'origine è la stessa. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Perché tutti credessero per mezzo di lui. Questo tutti. Non dobbiamo passarci sopra troppo facilmente. Tutti credono attraversando Giovanni Battista. È chiaro che non è lo scopo Giovanni Battista. Non era lui la luce. Doveva testimoniare la luce, non era lui. Ma è venuto perché tutti credessero per mezzo di lui. Se non passi da lui, non arrivi a Gesù. Il battesimo di Giovanni è necessario, ma non sufficiente. Non ti basta. Lo vedremo, ma è necessario. Puoi farne senza, no. È un passaggio perché tutti credessero per mezzo di lui. Ma Giovanni il Battista è stato veramente l'apripista. È stato chiamato il precursore, no? Cioè colui che ha preceduto l'avvento del Messia. Ma questa non è una cosa accidentale, vabbè c'era lui, no, serviva. Cioè è un precursore, non, come posso dire, ma Dio l'ha mandato per dare maggiore importanza, no, l'ha mandato perché serviva. Cioè ci passiamo troppo facilmente sopra. Il precursore serve. Non ti presenti davanti a Gesù senza una preparazione. Serve qualcuno che ti faccia da preparatore. E questo è il suo ruolo, nel quale oggi vedremo alcune cose. E tutti devono credere per mezzo di lui. Tant'è che era talmente grossa la figura di Giovanni Battista, talmente forte, talmente attraente, che per i primi cristiani serviva a sottolineare che il Cristo non era lui. Ma se dovevano sottolinearlo, è perché c'era dubbio. Perché era più famoso Giovanni il Battista di Gesù. Giuseppe Flavio, uno scrittore storico dell'epoca, un ebreo, accenna a Gesù, parla bene di Giovanni il Battista. Se noi stiamo parlando di una figura, ok? E allora, e la cosa incredibile è Gesù stesso lo dipinge in una maniera perfetta. Che siete andati a vedere? Io vi dico, in verità vi dico, nessuno tra i nati da donna è più grande di Giovanni Battista. Però io vi dico, come continua, che il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. E quella è la differenza, che Giovanni è un nato da donna. Il più piccolo del regno dei cieli è nato da un'altra parte. È una questione di dove la nascita. Giovanni Battista è ancora un nato da donna. È colui che ha portato al massimo la risposta dell'essere umano a Dio. Gesù porta la risposta di Dio all'uomo. Però il grido dell'essere umano raggiunge il suo culmine in Giovanni Battista. Lasciamoli, perché non ve la lascerò, arriveremo a sciogliere queste cose. Però mi piace farvi notare alcune cose. Giovanni Battista, no? Scusa, sono talmente goffo che nel mettermi comodo sembra un orso. Allora, Giovanni Battista è stato, non so se ci avete mai fatto caso, il sottotesto, sottotesto, perdonatemi la parola inesatta, della cronologia di Gesù. La vita pubblica di Gesù quando è iniziata? Col battesimo da Giovanni Battista. È stato lo spartiacque tra vita privata e vita pubblica. Quando gli apostoli dovranno sostituire Giuda, diranno: ci serve un altro apostolo. E chi è un apostolo? Uno che ha vissuto con Gesù da il battesimo di Giovanni Battista fino all'ascensione, l'assunzione al cielo. Il punto di partenza è lì. E questo lo sapete tutti, ma ce n'è uno un po' più fine. A un certo punto Gesù ha un'altra svolta nella vita, è proprio da un che però passa più sottotono nei Vangeli. A un certo punto Gesù torna in Galilea, abbandona la Giudea e torna su e si allontana dal Tempio. Tornerà al Tempio per la Passione. Quando? Quando muore Giovanni Battista. Viene decapitato, lo vanno a dire a Gesù, lui dice: me ne vado. Cioè, anche per Gesù Giovanni Battista è stato un punto di riferimento, non suo superiore, ma punto di riferimento che ha determinato le scelte. E vi faccio notare l'ultima cosa che ci dovrebbe preparare a volerlo conoscere, questo personaggio. È detto che Giovanni Battista è superato perché arriva Gesù, e in effetti ci sono delle differenze. L'ho detto, no? Il più grande dei nati da donna, però il più piccolo dei nati dai cieli. Il più piccolo dei nati dai cieli è Gesù. Lui è il piccolo, colui che sta nel grembo del Padre. Ok, è chiaro che è più grande, ed è chiaro che Giovanni Battista farà fatica, dovrà anche lui comprendere il messaggio di Cristo che lo supera. Allora, però, vi faccio notare due cose. Prima scena, non ve le leggo tutte, perché sennò non finirò mai, ve le parafraso tanto che vengono in mente. Jesus, con quale autorità tu fai queste cose? Da dove arriva questa autorità? Dopo che lui ha col tempio ha fatto un po' di così. Gli fanno questa domanda. Gesù risponde: se volete che io vi risponda a questa domanda, ve ne faccio un'altra anch'io. Da quale autorità arrivava il battesimo di Giovanni Battista? Era un'autorità che derivava dagli uomini o da Dio? Ve la ricordate questa scena? Chiedono a Gesù: la tua autorità da dov'è? Gesù risponde: rispondete prima a me, l'autorità di Giovanni Battista da dov'è? Questo a dire che se tu non hai accettato Giovanni Battista, non accetti neanche me. Questo è un legame che fa Gesù. Se non sei passato da Giovanni, è chiaro che non mi accorgo. E adesso vedremo cosa vuol dire. Ma secondo punto, a un certo punto ci si chiede: ma Gesù chi è? E ricordate Erode cosa dice? Secondo me è Giovanni Battista risorto dai morti. Cioè, questo vuol dire che un po' si assomigliano. Perché se tu arrivi a dire: ma secondo me è Giovanni Battista, gli ricordava qualcosa di Giovanni, o Giovanni, ricordava qualcosa di Gesù, perché non è una giusta reazione. Quindi spero vi sia venuta voglia di dire adesso, ma allora se dobbiamo passare da Giovanni Battista, allora, e quindi partiamo dalle origini. Giovanni Battista che nasce, cosa faccio? Ve li leggo i brani o ve li racconto? Alcuni ve li leggo, alcuni ve li racconto. Vi piace questa cosa? Quelli più lunghi ve li racconto, quelli più brevi ve li leggo. Questo ve lo racconto. Ve lo ricordate l'origine? Giovanni Battista quando entra in scena la sua figura. Annunciazione. Adesso non sto qui a il parallelo tra Giovanni e Gesù, lo stesso stiamo con Giovanni oggi. Maria riceve l'annunciazione da Gabriele per la nascita di Gesù. Zaccaria riceve l'annunciazione da Gabriele per Giovanni Battista. Allora vi ricordo la scena. C'è Zaccaria che è sposato con una discendente di Aronne, Elisabetta, che ha un turno nel tempio. Non sto a specificare tutte le cose, è il suo turno. Entra che deve svolgere il servizio dell'incenso. Si trova nel tempio, a un certo punto, ritto a un lato dell'altare, l'angelo. Parte l'annuncio. Tua moglie concepirà un figlio, sarà grande la gioia davanti a te perché starà davanti al popolo con la potenza di Elia. Ed entra questa similitudine con Elia. Non so se riusciremo a vederla, però. Ricordate cosa risponde Zaccaria? Come posso conoscere questo? Sono anziano e mia moglie è avanti negli anni. Cioè, il classico ebraico bomber. Cioè, abbi pazienza, la biologia la conosco, la menopausa pure, l'andropausa anche, menopausa più andropausa fa zero. Quindi, Gabriele dice, sembra che si incacchi. Allora, risponde anche lui, bomber, io sono Gabriele, che sporco spettro di Dio e sono stato mandato a te per darti un buon annuncio. Ora tu sarai muto, perché non hai creduto alle cose che avverranno a suo tempo. Qui lo sottolineo molto velocemente una cosa bellissima. L'incredulità di Zaccaria non impedisce che le cose avvengano. Ma non deve essere una consolazione, dice tu sarai muto finché le cose che ti ho detto si avvereranno. Cioè non è che qui non ha detto il fiat di Maria, non ha detto no, ma non è riuscito, non ha detto no, si diceva solo, però ha fatto molta fatica, era più grande di lui, non è riuscita un'accoglienza piena, ma Dio che ha fatto l'ha operato lo stesso. Cioè questo ecco ci deve consolare molto. Noi spesso siamo molto più simili a Zaccaria che a Maria. Non diciamo no, però, cioè, Signore, mica facile credere. Zaccaria è muto, la gente è fuori che prega. Zaccaria esce, tutta la gente lo aspetta e non riesce a parlare. A quel punto capiscono la visione. Ora, perché, questo non so se l'avete mai notato, la gente era fuori che aspettava Zaccaria, che Zaccaria doveva parlare, cioè cosa doveva dire? È un sacerdote, lui doveva uscire e benedire. Ma Zaccaria non può benedire, non può parlare, perché non ha creduto. Quindi non può restituire la parola di Dio. Perché tu la parola di Dio la restituisci nel momento in cui l'hai accolta. Ma l'hai accolta non nel senso che l'hai capita e basta. L'hai accolta nel senso che l'hai creduta. E allora diventi uno che parla la benedizione. Tant'è che andiamo un attimo avanti. Perché dobbiamo notare una cosa. La scena avanti. E andiamo alla nascita di Giovanni Battista, quando Zaccaria riacquista la voce. E qui capiamo. Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede la luce a un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegrarono con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino. Tutti i maschi qui presenti ringraziano San Paolo, che ha tolto la circoncisione a noi cristiani. Dite grazie. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandarono con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Domandarono con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Tu a un muto, perché ha detto, l'angelo ha detto, tu sei muto, lui è muto, io devo parlargli con cenni? Se gli parlo con cenni, lui cos'è? È sordo. Il problema di Zaccaria è che è sordo, non è muto, o meglio, è muto in quanto sordo. C'è uno che non è stato capace di ascoltare. Gli fanno cenni come voleva che si chiamasse e gli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Ora può benedire, ora è tornato sacerdote. Ma cosa vuol dire? Cosa ha ascoltato? Cosa è successo? Perché non è, no, ha scritto sulla tavoletta quante cose avrà scritto. Non è mica la prima. Perché lì quando dice questo è tornato in grado di. Cosa ha ascoltato? Il fatto che il suo nome è Giovanni. Cioè, e qui andiamo proprio all'origine di Giovanni Battista. Punto primo, è un nome nuovo. È un nome nuovo, è un nome che non è presente nella famiglia di Zaccaria, non è la ripetizione di una eredità trasmessa, entra in scena una novità e stavolta Zaccaria la riconosce, è nuova. Io capisco che è nuovo. Dice vabbè Paolo, ma queste sono, Don Paolo, sono cose astratte, succede a noi con i nostri figli. Quando ti nasce un figlio, tutti gli diamo il nome del nonno. Cioè, non è vero, lui non ha dato il nome del nonno. Cosa intendo dire? Tutti tendiamo ad applicare ai nostri figli l'eredità della sua famiglia. Cioè, Giovanni si sarebbe dovuto chiamare Zaccaria, cioè doveva riscattare suo padre dalle sue menomazioni. La vita del figlio in quanto vista come riscatto della vita paterna. Tu, che la tua vocazione è fare quello che tua mamma non è riuscita a fare. Fare quello che tuo papà ha sempre desiderato e non ha fatto. Realizzare il sogno dei tuoi genitori. Portare il nome della tua famiglia. Non c'è mai il rischio di caricare i propri figli di questo. Quando ci chiediamo ai nostri figli che vocazione hanno, siamo davvero liberi. E se tuo figlio si fa prete? E se tua figlia si fa suora? Sei davvero libera? E se davvero si chiama Giovanni, c'è un qualcosa che totalmente non ti aspettava? Davvero non lo stai caricando di aspettative? Davvero noi non siamo mai stati caricati di aspettative? Tu non ti sei portato dietro le aspettative dei tuoi genitori? O della tua famiglia? O della società? Che si aspetta da te, non sei inchiodato dalle aspettative degli altri. Un prete arriva in parrocchia, subito si chiamerà Zaccaria, cioè le aspettative, deve essere come mi aspetto. E invece qui Giovanni spacca, qui riesce a capire che è qualcosa che è fuori dal suo controllo. E c'è un altro aspetto da sottolineare. Spero di essere spiegato bene in questo punto. onora tuo padre e tua madre. Sapete cosa vuol dire, vero? Tra tutti i suoi significati, noi lo leggiamo sempre come glorifica. Rispetta, certo, ma onorare in ebraico è kavod, la gloria. La gloria è il peso. Cioè, in ebraico è proprio il peso. Glorificare vuol dire dare peso. Cioè, non è una cosa da niente, è una cosa pesante, significativa. Onora tuo padre e tua madre, e anche, alla lettera, appesantisci tuo padre e tua madre. Cioè, i loro pesi se li portano loro. Non li devi portare tu. Che non vuol dire abbandonarli, vuol dire ok, ma non sono, tu non devi vivere la loro vita, tu devi vivere la tua. Qui Giovanni, qui Zaccaria riesce ad ascoltare, non si chiamerà Zaccaria, si chiamerà Giovanni, anche perché significati diversi. E qui Zaccaria riesce ad ascoltare. Secondo punto, cosa vuol dire Zaccaria, cosa vuol dire Giovanni? Perché non si chiamerà Zaccaria, si chiamerà Giovanni, sta venendo il nome. Che significa per noi? Zaccaria vuol dire Dio si è ricordato. Giovanni vuol dire Dio usa misericordia. Cosa notate la differenza? Dio si è ricordato. Dio usa misericordia. Dio si è ricordato è un significato bellissimo, rivolto al passato. Ricorda una cosa passata. Dio usa misericordia è oggi. Zaccaria riesce a ricordare che oggi Dio usa, è presente. Zaccaria è uno rispettoso della legge che aveva tutto, ma non è riuscito a credere che oggi Dio è intervenuto, che Dio entra oggi nella tua vita, che oggi è possibile il miracolo, che oggi ti raggiunge la salvezza. La memoria di ieri o ti serve per vivere l'oggi o non ti serve a niente, se no diventa nostalgia. Ma non te ne fai niente della nostalgia. La memoria diventa fiducia. Avanziamo, ok? Adesso posso farvi notare una cosa. Vi ricordate, questo ve lo leggo molto velocemente, vi ricordate quando viene presentato Giovanni, andato a cercare la pagina, quando viene presentato Giovanni, viene detta la parola di Malachia. Ora ve la leggo, vi dovrebbe venire alla mente, vi dovrebbe subito saltare all'orecchio. Facciamo un gioco, ditemi se vi viene in mente una differenza. Secondo me è difficile, perché così non l'abbiamo mai notato. Vi leggo Malachia: quando Elia tornerà, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Avete mai sentito questo versetto? È applicato a Giovanni Battista. Elia tornerà e convertirà il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Vi leggo com'è invece quando viene annunciato Giovanni. Notate se c'è una differenza. Egli camminerà, penso Gabriele che parla, egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Manca qualcosa rispetto a Malachia? Aveva detto, Malachia era, converterà il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Gabriele dice, converterà il cuore dei padri verso i figli e dei ribelli alla saggezza dei giusti. Non deve più convertire il cuore dei figli verso i padri. E se ti fate caso è stranissimo, perché di solito sono i figli che devono tornare all'insegnamento dei padri e sono quelli più saggi. Invece viene detto che bisogna convertire i padri verso i figli. Adesso siete in grado di capire perché tutto quello che vi ho spiegato fino adesso. I padri che devono convertirsi alla novità, devono aprirsi al mollare il controllo, alla provvidenza di Dio, al progetto divino che ti supera. Bene, adesso però andiamo avanti per il lezio brevis e si sta rivelando la menzione. No, non è vero, dai. Giovanni Battista parte e allora diventa adulto, cresce e comincia la sua missione. Avvenne la parola di Dio su Giovanni e lui cominciò a predicare nel deserto. Vi faccio notare, cominciò a predicare nel deserto. Ora io vi dico, non so, chi è il tuo consiglio pastorale? Indica col dito. La Valentina Cerri. La Valentina Cerri. Chi?
La
Carla. La Carla. Carla e Valentina vanno al consiglio pastorale e si parla di chiesa in uscita. Dobbiamo essere missionari, Papa Francesco ci invita. E loro suggeriscono a Roberto, andiamo a predicare nel deserto. È una furbizia come poche. Andiamo nella spianata dell'aeroporto e comincia a parlare del Vangelo di Matteo. Perché il deserto cos'è per definizione? Vuoto. Da più predichi nel deserto. È anche il detto, no? Predicare nel deserto, cioè, come dire, insomma, predichi al nulla. E perché allora vuoi fare nel deserto? Allora, molto semplicemente, sottolineo tre cose, ma davvero, cioè, capite che il deserto nella storia di Israele, lo sapete, no? Uscita dall'Egitto, 40 anni nel deserto, arriva la terra promessa, quindi ha un senso, e vi faccio anche notare che tre feste ebraiche sono desertiche. La Pasqua per gli ebrei è l'uscita dall'Egitto verso il deserto. La Pentecoste è il dono della legge sul Sinai nel deserto. Le capanne è, adesso magari non siete molto, non conoscete le feste ebraiche, però è la festa delle tende. Cioè quando Israele, come noi Natale, Pasqua, sono feste desertiche, cioè fa parte della loro cultura. Quindi capite che sarebbe una cosa immensa. Però sottolineo solo tre cose. Perché predicare nel deserto? Che senso ha? Perché è l'unico luogo dove ha senso. Perché è l'unico luogo dove c'è silenzio. Perché se predichi nel rumore, è, l'abbiamo visto la volta scorsa, le spine, la terra, i sassi. Per poter ascoltare una predica occorre andare nel deserto, fare del vuoto, o non sei accogliente, fare del silenzio. E io vi sto accompagnando in un cammino che è un passo dopo l'altro, il silenzio rispetto a quello che vi ho detto prima nella storia di Giovanni Battista, il silenzio dalle aspettative degli altri, dai giudizi degli altri, dalla vita che gli altri dicono che devi avere. Per la scoperta della propria vocazione devi far tacere, perché la vocazione è anche personale, unica. A un certo punto o si entra nel silenzio e fai quiete da quello che gli altri si aspettano da te, da quello che tu ti aspetti da te, oppure non sentirai mai la voce di Dio, che non è mai violenta. Quindi il deserto in prima battuta è questo, per questo predica lì, perché è il luogo dove uno ascolta. Ma non solo, perché noi nel deserto abbiamo paura, perché noi a volte, io adesso ho fatto un incontro con degli scout, ringrazio una ragazza che è stata onesta, ha detto, e ho presentato un po' il deserto, ho detto guarda un po', io riconosco che il silenzio è importante, ma non lo voglio, io del silenzio ho paura, io riconosco che cerco il rumore, perché mi intontisce, perché non voglio restare da sola con me stessa, non voglio, perché ho paura di cosa trovo, non voglio farmi domande serie. Ecco qui appunto il deserto, che è il luogo della precarietà. Cioè il deserto è il luogo dove tu ti alzi la mattina e non sai se arrivi a sera. Cioè non c'è il supermercato, che tu sai che vai, fai la spesa e mangi. Non c'è un rubinetto che accendi e l'acqua ce l'hai. No, e avete capito, finisco lì. Cioè tu ogni volta ti alzi e dici troverò l'acqua, troverò il cibo, mi perderò, raggiungerò l'oasi. Ogni volta la tua vita è precaria, sotto minaccia. Ma il deserto altro non è che un togliersi la maschera, perché non voglio fare spoiler, ma la nostra vita è precaria. Cioè noi possiamo intontirci finché ci pare, ma siamo perennemente minacciati dall'oblio. Tu perennemente non sai se riesci, e un giorno o l'altro non arriverai. Noi possiamo non dircelo. Noi ormai esorcizziamo la morte non affrontandola, ma quando arriva arriva. Poi la morte, ma non solo la morte, la malattia, ma il lavoro, ma le relazioni, ma la precarietà, la fragilità è parte costitutiva della nostra vita, ma è insopportabile. Cioè tu puoi vivere perennemente cosciente della precarietà? Allora, se qui ci fossero dei produttori di psicofarmaci, sì, digli che sono precari, così vengono tutti i nostri clienti e vediamo psicofarmaci. Chiaro che non può, perché noi non siamo fatti. Allora il deserto è il luogo della precarietà che si incontra con la provvidenza. Ma solo quando ti senti fragile e minacciato, lì sei disposto a fare esperienza di un Dio che diventa la tua forza, che diventa la roccia su cui ti appoggi, che veramente dice ok, sono precario, ma allora è il luogo del fidanzamento. Quindi lì Giovanni Battista chiama terzo passo, precarietà, raggiunge il massimo dove? Il deserto. Che luogo è? Gesù nel deserto ci va a fare cosa? Vi ricordate? Così intanto mi sveglio. Gesù va nel deserto a pregare, e cosa succede? Le tentazioni. Vi ricordate? La precarietà massima è lo scontro con il male. Ma non è qua arriva la grandezza di Giovanni Battista. Lo scontro con il male, ma non con il male della società, con il male della parrocchia che non funziona, con il male di Don Roberto che non sa organizzare bene, con il male di parrocchiano, con il male mio e tuo. Qual è stata la grandezza di Giovanni Battista? Invitare la gente a smetterla di dare la colpa agli altri e cominciare a chiedere perdono per la colpa propria. Cominciare a dire il problema sono io. È un passo dopo l'altro, non vi abbandono qui, perché se fosse l'ultimo passo ce l'ho. Però se ci fate caso, Giovanni Battista predicava un battesimo per il perdono dei peccati. Cioè lui invitava la gente a smetterla di vedere male fuori, ma a cominciare a dire il problema sono io. Guardate che c'è tanta saggezza, tanta. Secondo me anche posso furbizia. C'è una frase di Ratzinger che intanto ricordo, che mi piace tantissimo, perché allora siamo qua a dirci che allora sono io la colpa di tutto. No, però è il modo saggio, perché intanto c'è del vero, perché chi è che non ce l'ha? Chi è che può dire di essere la vittima? Io sono la vittima, nessuno in parrocchia mi capisce. Io sono buono e santo e gli altri non mi capiscono. Stiamo attenti. Sapete chi sono i più pericolosi? Le vittime. Gli assassini sono sempre le vittime, perché sono sempre persone che stanno reagendo ad un male subito. Nessuno fa violenza dal nulla, è perché prima ho subito. E allora io sto rivendicando la giustizia, un'ingiustizia che mi è stata fatta, state molto attenti ai giusti. I giusti sono i carnefici. Caino e Abele. Caino ha ucciso Abele perché considerava se stesso vittima di un'ingiustizia. Perché Caino lo ha fatto? Perché ha detto: Signore, non è giusto quello che hai fatto. Allora lui, io sono la vittima, e allora ho ucciso Abele. Quando uno si considera colpevole, raramente fa del male a un altro. Il colpevole, che sa di esserlo, di solito è umile. La vittima è colui che ti massacra. Fatemi cenno se mi sto spiegando o meno, o se l'avete mai fatto. Ma succede a noi. Io, quando mi sento vittima, divento una belva. Ieri mi è successa una cosa, mi sono sentito vittima. Ho passato tutt'oggi che la bava alla bocca. Insomma, ero proprio arrabbiato. Dopo mi fermo e dico, io, frase di Ratzinger. Perché poi magari è vero che sei anche vittima. Però dice, ma non lamentarti del buio che c'è. Accendi un fiammifero. E c'è una psicologa, mi è piaciuta tantissimo, questa ragazza che studia psicologia, lavora psicoterapia. E lei dice, guarda, la prima cosa che si insegna ad una persona che vive nel mondo del lavoro, nella parrocchia, una situazione brutta, è convincerla che il problema non è cambiare gli altri, è cambiare lei. Perché se lei migliora, miglioreranno anche gli altri. Se invece diventa Don Chisciotte, gli altri si arrabbieranno di più e peggioreranno. Se tu invece lavori su di te, migliorerà anche la situazione. Diventerà il paradiso, no? Insomma, oh, allora poi vogliamo poi andare in paradiso in carrozza? Godiamoci questo bel passo già fino al deserto. Però avete capito cosa intendo? Giovanni Battista convince la gente a fare che il vero problema sono io. Anche qui, è sopportabile? No. È perché Giovanni Battista predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Nessuno può accettare di essere colpevole senza la speranza del perdono. Questa è la grandezza. Che tu dici, ma io sono colpevole, chi è che guarda la mia vita, quante ne ho sbagliate? E l'annuncio è, anche qualora fosse vero, nella realtà puoi chiedere il perdono. Non è una cosa da poco. Tu puoi realmente ripartire. Noi la viviamo troppo. A Natale ci si confessa. Ma padre, cosa vuole che le dica? Insomma, io alla fine, ho saltato una messa, che però ne ho ascoltate quattro in TV, nelle quattro lingue principali europee e una in cinese. Ho abbracciato un povero, ma non era lebbroso. Questi sono i miei peccati più gravi. Insomma, perché secondo me non andiamo in profondità, perché non vogliamo andarci, perché non crediamo nel perdono. Solo se crediamo nel perdono possiamo andare in profondità, che c'è la salvezza. Tant'è che, e qua andiamo a Gesù, e dopo andiamo verso la fine, giusto? Perché l'orario è quello che è. Noi vediamo sempre il battesimo nell'acqua di Giovanni come lavaggio. Sì e no. L'acqua nella Bibbia non è solo la doccia. L'acqua nella Bibbia, il mare o il fiume, è il mondo del male. È, o perlomeno, è il caos primordiale, è tutto ciò che nella tua vita non controlli e non vorresti, ma è più forte di te e ti rovina. E andarci dentro, cosa significava nel battesimo di Giovanni? Era dire, Signore, io ci sono dentro fino al collo, salvami, io da solo non ce la faccio. Ecco la necessità, siamo arrivati alla necessità di passare per Giovanni Battista. O tu fai quel battesimo o arrivi a dire, Signore, io da solo non ce la faccio, oppure tu a Gesù non ci arrivi. Perché Gesù per te sarà, benché vada, una stampella. Cos'è una stampella? La stampella è qualcuno che ti aiuta a camminare meglio. Sono zoppo, ce la farei da solo, però con la stampella vado meglio. Ho la fede, mi aiuta. C'è spesso questa frase, no? È meglio avere la fede perché è un grande aiuto. La fede è la salvezza, non è l'aiuto. Cioè, in teoria, cioè il rapporto con Dio è io davanti alla mia precarietà, davanti al mio male, e arrivare a dire io da solo non ce la faccio. E faccio esperienza con Dio che mi salva. Raramente siamo arrivati a quel punto lì. Molti di noi, Giovanni Battista, ce l'hanno davanti, non dietro. Nessuno risponda, ma non so qui in quanti sono arrivati a quello. Io spesso no, e sono prete. E ancora penso di farcela da solo. E che Gesù la sta bene. Allora prego e va meglio, ma ce la farei lo stesso. E invece arrivi a un punto, e ripeto, sto andando verso la fine, che devi renderti conto che non ce la fai. Domanda, quando è che Israele è stato salvato dall'Egitto? Israele è stato salvato dall'Egitto, giusto? Da Mosè. Mosè davanti al re ardente, Dio dice, va dal faraone, io ho udito il grido del mio popolo. Il grido del mio popolo è giunto fino a me. Vai libera. Bene. Sapete da quanto tempo Israele era schiavo? 400 anni. E dove era Dio per 400 anni? Non si è accorto? Dio è potuto intervenire solo dopo 400 anni, perché solo dopo 400 anni Israele ha gridato. Ha gridato. Cioè Israele è arrivato a un punto che ha detto non ce la faccio più, salvami. Finché la nostra preghiera non è così, non ce la faccio, salvami, Dio non può salvare perché non glielo stai chiedendo. Prima Israele cosa faceva? Scendeva a patti. Vabbè, è una situazione difficile, ma le cipolle le ho, ma insomma mi frustano, ma non troppo, che è quello che facciamo noi con la nostra vita. Sto male, però un po' di cipolle le ho, alla sera ho Netflix, il Bologna ogni tanto vince, sta perdendo così. Non ditemelo che la fede già traballa, no, ci sta a ripetere, speriamo di no, signore. E allora così ho le mie cipolline e accetto una vita mediocre, scendo a patti con una vita vissuta un po', mi basta, sono schiavo di tante sofferenze, di tanti non sensi, di tante, la mia vita felice non è, però finché siamo così noi non crediamo a Dio, gli chiediamo di farci una stampella, aiutami a sopportare, e Dio lo fa, ma può salvarti quando tu dici Signore, a me una vita così fa schifo, salvami, io voglio la vita vera, mi hai promesso la vita eterna, dammela, non mi basta più una vita mediocre. Ma lì devi gridare, devi non scendere più a patti, devi odiare la vita sotto il faraone che è più forte di te, perché non ce la facciamo da solo. E allora qui l'ultimo punto, non ce l'ho fatta a presentare tutto. L'ultimo, Giovanni Battista, il suo messaggio. Sottolineo una cosa. Verrà dopo di me uno più forte di me, di cui non sono degno di sciogliere l'ace del sangue. Uno più forte, sottolineo solo questo. Poteva presentare uno più saggio, uno più, cosa ne so, più bello, uno più... No, usa la categoria del forte. Non è mai un caso. Perché dice che Gesù è più forte? Perché Giovanni il Battista è nato da donna. Cioè Giovanni il Battista ti aiuta a prendere coscienza, ti aiuta a non scendere più a patti, ti aiuta a chiedere perdono credendo nel perdono, ti aiuta a volere una vita migliore, ma non ha la forza di fartela vivere. Noi se solo ci pentiamo, usciamo dalla chiesa e siamo peggio di prima, perché non siamo forti. Gesù è il forte, è che lui che non solo ti fa desiderare una vita più nuova, ma ti rende capace di viverla. La grazia. Allora è chiaro che Giovanni Battista apre al desiderio, Gesù è il compimento. È chiaro che Giovanni Battista è il precursore, non è l'arrivo. E allora noi adesso ci siamo preparati a Natale e vi lascio appunto con questo, il desiderio di una vita vera, piena. Non accontentiamoci più se crediamo davvero alla salvezza. Accettiamo il battesimo di Giovanni Battista, di accettare che il male è soprattutto quello che dobbiamo sfidare, è il male nostro, prima di quello del mondo. Smettere di scendere a patti col mio male, smettere di contrattare con il mio male, accettare che Gesù venga nel tempio del mio cuore e ribalti, cambia monete, miei che mercanteggiano, un po' pecco e un po' no. Basta questo salto, desiderare che Gesù nasca. Per aver detto un padre della Chiesa, Gesù è nato 2000 anni fa e rinasce ogni Natale, ma se non nasce nel tuo cuore è stato inutile ogni sua venuta. Con questo io vi ringrazio del cammino che abbiamo fatto insieme, di cuore, non c'è stata l'esperienza. Non so se c'è qualche domanda, riflessione, non so, un po' di spazio. Allora, io vi ringrazio, sappiate che mi metto nei vostri panni. Una giornata di lavoro, venire qua la sera e ciucciarsi un'ora frontale equivale al battesimo di Giovanni. No, insomma, poi quattro, sono stato anch'io dall'altra parte, quindi io vi ringrazio comunque di essere sempre così numerosi. È una sfida, dicevo prima da Roberto, è stato coraggioso anche lui, proporre una roba così tamugna. No, la prossima, la liturgia del Natale è la cosa più bella. No, quindi vi ringrazio per la pazienza, so bene che ci vuole. Buon Natale, saremo divisi nelle nostre parrocchie, ma preghiamo uno per l'altro.
Sì, per la quaresima ci vediamo in Natale.
Dai, grazie. Facciamo una preghiera. Madre nostra.